questi giorni abbiamo visto che emerge un conflitto tra due concezioni di peccato, ed è importante riconoscere che sarebbe veramente peccato dire che certi comportamenti non sono peccato, quando in realtà lo sono, molti il contrario. Quindi dobbiamo vedere nei Vangeli che cosa si intende per peccato, e quindi emergono due linee contrapposte tra di loro. Una è la linea che vede il peccato come trasgressione della legge di Dio, l'altra è quella portata avanti da Gesù, che vede il peccato non come tanto un'offesa a Dio, ma quanto come un'offesa all'uomo. Il brano di Vangelo dove più che negli altri viene elaborato tutto questo, un brano che inizia e termina con il tema del peccato, è il capitolo 9 Vangelo di Giovanni, un capitolo straordinario. Vediamo, speriamo di poter riuscire a far emergere la ricchezza di questo brano, dove appunto c'è lo scontro, c'è il conflitto tra due teologie del peccato, quella portata avanti dalle autorità religiose che arriveranno a interpretare che addirittura Gesù era un peccatore, e quella portata avanti da Gesù. Ma vediamo questo brano che è importante. Una volta ricordo che i Vangeli non sono storia ma teologia, non è un elenco di fatti, ma di verità, quelle che l'Evangelista ci propone. Quindi non è un raccontino di un episodio, di una guarigione, di un miracolo che Gesù ha compiuto, ma un profondo insegnamento teologico valido per la vita delle comunità di tutti i tempi. Il contesto: Gesù è appena sfuggito a un tentativo di lapidazione proprio nel tempio di Gerusalemme da parte delle autorità religiose. Il capitolo ottavo, il capitolo precedente, terminava con queste parole: allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Il tempio per l'evangelista è un luogo di morte e non di vita. I luoghi che sono considerati sacri sono completamente refrattari all'azione dello Spirito e sono ostili all'azione divina. Dalla sinagoga di Nazareth, dove lo cacceranno e cercheranno di cacciarlo, cercheranno giù dal precipizio, o al tempio di Gerusalemme, dove cercheranno di assassinarlo. Ma uscendo dal tempio, Gesù, Dio, va incontro proprio quelle persone che non possono accedere al tempio. Questa è la linea di Gesù. Abbiamo visto che c'è una legge, c'è un tempio dove questo viene insegnato, ma erano luoghi riservati a quelli che potevano o volevano o dovevano accedere a questo tempio, a determinate condizioni. Ma la legge, l'abbiamo già visto, di fatto escludeva tante persone da Dio. Il tempio anche escludeva tante persone da Dio. Allora con Gesù ci cambia marcia. Non c'è più un cammino delle persone verso il Tempio, il Dio del Tempio, ma è il Dio del Tempio che esce e va incontro alle persone. Ma a chi va incontro? Proprio quelle persone che per la loro condizione, per la loro situazione, non possono avvicinarsi al Tempio. Allora, capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. E passando vide un uomo cieco dalla nascita. Uscendo dal Tempio, Gesù incontra quelli che non possono accedere al tempio, e per un anatema, per una proibizione che saliva al re Davide, i ciechi non potevano entrare nel tempio di Gerusalemme. Dire cieco all'epoca di Gesù non significava un infermo o un infarto, ma un maledetto da Dio. La cecità non era considerata un'infermità, ma una maledizione, era più grave perché impediva lo studio della legge. Era la maledizione scagliata da Dio. Giovanni ha una caratteristica: le affermazioni dottrinali di Gesù vengono sempre poi manifestate attraverso episodi. Quindi Gesù nel capitolo precedente ha detto: io sono la luce del mondo. Adesso Gesù manifesta in che maniera è la luce del mondo. Quindi Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? I discepoli non hanno alcun dubbio. Allora, abbiamo già visto in precedenza che Dio castigava le colpe dei padri figli e che le malattie erano considerate castighi e scagliati da Dio per determinati peccati. Ma qui c'è un uomo che è cieco dalla nascita, e i discepoli non hanno dubbio che questa cecità sia il castigo per i peccati. Solo si chiedono: ma ha peccato lui, ha peccato quindi prima di nascere, o hanno peccato i suoi genitori? Loro non hanno alcun dubbio che la malattia sia una conseguenza del peccato. Questa è una caratteristica tipica della religione, che tutto quello che di male viene, che capita nell'esistenza, sia mandato da Dio come conseguenza delle proprie colpe. E guardate che è difficile stradicarlo. Io vedo che quando tutto va bene, sì, le cambiamo queste cose, ma al primo rovescio della vita, alla prima malattia, al lutto, sembra fiora per le persone che cosa ho fatto per meritare questo. Quindi vedete che questa idea, che non è cristiana assolutamente, si è infiltrata, infilandola nella spiritualità cristiana. Quando capita qualcosa ci si chiede che cosa ho fatto per meritare tutto questo. Quindi fanno questa domanda a Gesù, ed ecco la risposta di Gesù. Gesù esclude in maniera categorica e tassativa qualunque relazione tra la malattia e il peccato, quindi lo elimina per sempre. Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, però così si manifesteranno in lui le opere di Dio. Allora Gesù risponde escludendo tassativamente qualunque relazione tra colpa e malattia. Dio non castiga gli uomini per i loro peccati, per le loro colpe, tantomeno manda le malattie, ma dice ai discepoli che proprio in questo individuo che è ritenuto maledetto da Dio per la religione, emarginato dalla società, vedremo tra poco che affiorerà anche questo individuo, è un mendicante, in lui si manifesta l'azione creatrice. Dice Gesù: così in lui si manifesteranno le opere di Dio. Questo termine l'Evangelista lo prende dal libro del Genesi, al termine della creazione, dove c'è scritto: Dio compì l'opera che aveva fatto. Allora, abbiamo detto che Gesù non risponde al problema eterno dell'umanità, perché il male, lui si occupa dei malati, ma ci fa comprendere però la sua idea di male e di malattia. Nel mondo ebraico si credeva, ed era indiscutibile, che Dio avesse creato il mondo perfetto, aveva lavorato per 6 giorni e il 7° giorno si era riposato. Poi i danni compiuti dall'uomo, ed ecco quindi la morte, le malattie, le sofferenze. Gesù non è d'accordo con questa visione. Gesù già l'aveva detto dopo il conflitto scatenato nel capitolo 5 della religione dell'inferno della piscina: il Padre mio opera, lavora e anch'io continuo a lavorare. Per Gesù la creazione non è terminata, la creazione e ha bisogno della sua collaborazione, e tutti quanti gli daranno adesione. Gesù rilegge i capitoli del Genesi della creazione. Non sono, li conosciamo tutti quanti per conto della creazione, inutile tornarci, non sono il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. Per questo Gesù non osserva il sabato. Il sabato indicava che il mondo era stato creato e Dio si era riposato. Gesù non è d'accordo. Gesù continua la sua azione creatrice, e in quello che adesso farà, infermo, è proprio un'attività creatrice. Quindi Gesù dice: in lui, in questo uomo così, vedrete realizzare le opere della creazione. Poi parla al plurale. Parlando al plurale, Gesù invita i suoi discepoli ad associarsi alla sua attività. Noi dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Le opere del Padre sono sempre comunicare vita ai uomini. L'azione creatrice di Dio è una comunicazione incessante di vita. Finché giorno, poi viene la notte, quando nessuno può operare. Le opere da compiere con Gesù, di come Gesù, sono la liberazione dell'uomo da tutto quello che gli impedisce in lui di realizzare il progetto di Dio, il progetto del Padre, che ogni uomo abbia la possibilità di diventare suo figlio attraverso la pratica di una volontà. E quello che Gesù aveva fatto nel capitolo precedente lo ribadisce: finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi Gesù è l'azione creatrice che porta la luce all'umanità. E per far comprendere meglio l'azione creatrice, l'Evangelista mette in Gesù le stesse azioni del Dio della creazione. Conosciamo tutti la creazione del primo uomo, quando Dio prese del fango e di forma e poi abitò il suo spirito e divenne un essere vivente. Ebbene, le stesse azioni adesso Gesù le compie nei confronti del cielo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con lo sputo e poi, anziché adoperare il termine mise o cose, adopera un verbo strano, perché non si adopera per il fango, allora rileggo. Gesù sputò per terra, fece del fango con lo sputo e doveva adoperare l'Evangelista con mise o cose, invece dice unse. Con il fango strano, il fango non si unge, unse il suo fango sugli occhi. Cosa ci vuol dire l'Evangelista? Gesù continua le opere di Dio e prolunga l'azione creatrice del Padre, anche in questa persona che non sapeva cosa fosse la luce. Quindi Gesù ripete sul cieco i gesti del creatore, che ricordiamo nel Genesi c'è scritto: plasmò l'uomo con la polvere del suolo. Signore, tu sei nostro padre, dice il profeta Isaia, noi siamo l'argilla e tu colui che ci hai plasmato. Ma l'Evangelista, dopo visto che dice che Gesù non mise, ma unse il suo fango sugli occhi del cieco. Perché ungere? Il verbo ungere ha la stessa radice di Messia. Sappiamo che Messia significa l'unto del Signore. Allora Gesù, scrive l'Evangelista, unse perché è il fango del Messia, dell'impianto da Dio che viene posto sul cieco. Quindi Gesù modella il cieco a immagine dell'uomo unto dallo Spirito, cioè di se stesso, l'uomo che ha la condizione divina. E gli disse: va avanti nella piscina di Siloè. E l'Evangelista ne dà il significato, che è un'interpretazione, che significa impianto. Questa piscina aveva un sifone d'acqua che a intermittenza inviava l'acqua in questa sorgente. Allora l'Evangelista applica il nome della piscina, Siloè significa invio, a Gesù. Gesù è l'inviato dal quale scaturisce non l'acqua ma lo Spirito. Quindi è un invito a Gesù a dare adesione alla sua persona. Andò dunque, si lavò e tornò vedendo. Il cieco crede alle parole di Gesù, accoglie l'acqua dell'inviato, segue lo Spirito, l'amore che si manifesta e la luce che all'uomo mancava gli è stata comunicata non attraverso una dottrina, ma un'esperienza vitale. E le tenebre svaniscono di fronte alla rivelazione di Dio in Gesù. Andando verso l'inviato, Gesù, luce del mondo, il cieco incontra la luce e vede. Questo è l'antefatto. Quindi c'è un uomo cieco dalla nascita, incontra Gesù, luce del mondo, Gesù gli si avvicina e chiede di dargli attenzione e l'uomo torna a vedere. Quindi quest'uomo che era nelle tenebre adesso è nella luce. Questa è la premessa. Adesso entriamo nel vivo di questo brano che ha un crescendo, una escalation, e vediamo. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, ecco, adesso l'Evangelista ci informa che era un mendicante, quindi una persona che dipendeva dalla sua vita, dalla misericordia, dalla pietà degli altri, dicevano: ma non è quello che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui. altri dicevano no, ma gli assomiglia. È strano tutto questo, perché era una persona che era cieca e ora vede, non gli sono cambiati i contatti, non è che prima c'aveva la roba e adesso non c'era più, era un uomo che sfruttava un altro, semplicemente prima non aveva la luce negli occhi, adesso ce l'ha, ma non sono cambiati i suoi contatti. Come mai è possibile che non lo riconoscono? È strano. Come mai i vicini sono in dubbio, i vicini che lo conoscevano, alcuni dicono è lui, altri dicono che non è lui. La perplessità dei presenti nasce non solo dal fatto che nell'Antico Testamento non si conosceva nessun caso di guarigione, un cieco dalla nascita, ma della profonda trasformazione interiore avvenuta nell'uomo che era cieco e che adesso è una persona nuova. Quello che meraviglia non è un cambiamento fisico dei connotati, ma la profonda trasformazione interiore avvenuta nell'individuo. I sottomessi non possono riconoscere le persone libere. Quindi non è una perplessità di fronte alla fisicità, ma alla spiritualità, all'interiorità dell'individuo. Quando una persona ritrova libertà e dignità, diventa una persona nuova pur rimanendo la stessa. E quindi questa è la perplessità suscitata dai vicini. Il dubbio sull'identità del cieco riflette la novità che produce lo spirito. Pur essendo se stessi, si diventa un'altra persona. È la differenza tra l'uomo senza libertà e l'uomo libero. Quello senza dignità è quello che ritrova il suo onore. È l'uomo nuovo, come dirà San Paolo, un uomo libero, che, come ho detto, non viene più riconosciuto dai sottomessi. Quindi è questa trasformazione interiore che causa perplessità nei vicini. E clamoroso, il cieco, l'ex cieco, egli diceva: io sono. È clamoroso quello che dice il cieco, perché questa espressione io sono è una formula adoperata dall'Evangelista soltanto per Gesù tutte le volte che rivendica la sua condizione divina. Conosciamo tutti l'episodio del momento ardente con Mosè. Quando Mosè chiede a questo fenomeno chi sei, senti la voce del Signore che gli risponde: io sono. E da quel momento io sono è diventato il nome di Dio. Ebbene, nei Vangeli Gesù attribuisce a se stesso la condizione divina e si presenta dicendo: io sono. Ma di nessun altro individuo viene affermato Gesù. Ebbene, quello che era stato cieco risponde con la stessa espressione usata da Gesù per indicare la sua condizione divina e dice: io sono. Come fa a dire questo? Perché abbiamo visto, è stato unto con lo spirito del Signore, lo spirito che rende figli di Dio. Quindi nell'uomo che era conosciuto come peccatore da parte della religione, emarginato dalla società, era un mendicante, si realizza il progetto del creatore. In questo Vangelo del prologo, l'Evangelista aveva scritto: a quanti lo hanno accolto, Gesù ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Ecco l'opera di Dio nella persona, che l'uomo diventi suo figlio, sua immagine e somiglianza. Quindi quest'uomo, ritenuto maledetto da Dio, emarginato dalla società, una volta che ha incontrato Gesù e ha recuperato la vista, dice: io sono. Anche in lui c'è la condizione divina. E adesso mi cominciano i guai. Fin tanto che era cieco, fin tanto che era mendicante, non era un problema. Ma quando la persona recupera la dignità e soprattutto recupera la libertà, la cosa più temibile da parte delle autorità religiose, allora si scatena il putiferio e in un batter d'occhio questo poveretto, da miracolato, diventa un imputato e incomincia il processo. Allora gli dicevano: come comunque dissi, aprirono gli occhi. È questo quello che allarma, adesso vedremo, le autorità religiose. Non dicono come hai recuperato la vista, ma aprire gli occhi, affermazione che ha pregato il ben 7 volte, lo sappiamo, il numero 7 significa la totalità, e che lì appare per la prima volta. Gesù gli ha aperto gli occhi totalmente, completamente. Aprire gli occhi ai ciechi nei testi profetici non indica l'eliminazione della cecità fisica, ma la liberazione dall'oppressione. Quando nei testi dei profeti, sperando la venuta dell'inviato da Dio, del Messia, si diceva che verrà per aprire gli occhi ai ciechi, era un'immagine di liberazione dalle tenebre, un'immagine di liberazione dall'oppressione. Allora, e questo adesso vedremo quello che causa la preoccupazione, che ci sia un cieco che torna a vedere, questo non crea un problema per le autorità religiose. Ma se la gente apre gli occhi, perché in questo cieco l'Evangelista raffigura l'azione di Gesù con il suo popolo, e questo fa scatenare subito l'allarme. Le autorità religiose possono dominare, sottomettere il popolo fin tanto che questo è cieco, ma se il popolo apre gli occhi è per loro, sono le ore contate. Quindi gli chiedono per la prima volta come dunque ti si aprirono gli occhi. Ve lo rispose quell'uomo che si chiama Gesù. Qui l'Evangelista sta mettendo una dietro l'altra una serie di affermazioni teologiche. Il cieco definisce Gesù un uomo, ma che si chiama Gesù. Gesù sappiamo che è Dio salva, questo è il significato del nome di Gesù. Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, fare del fango sono le opere del creatore. Quindi l'Evangelista ci sta insinuando che in Gesù, che è l'uomo, si manifesta il Dio che è del cuore, mi ha avuto gli occhi e mi ha detto va a Sile, inviato, e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero dov'è questo padre? Rispose non lo so. Gesù non lo ha curato, non lo ha liberato per legarlo a sé o per aumentare il numero dei seguaci, semplicemente per farne un uomo libero. L'incontro con Gesù ha come effetto di rendere le persone libere. Poi sarà la persona a decidere se voler seguire Gesù o meno, ma Gesù non condiziona la sua azione al suo seguimento. Allora lo condussero. Il verbo condurre significa condurre una persona contro la sua volontà. Che quando catturarono Gesù, allora lo condussero dalla casa di Caifa nel pretorio, quindi è una specie quasi di prigionia. Allora lo condussero dai farisei, quello che era stato cieco. Perché lo conducono dai farisei? C'è una persona che era cieca dalla nascita, ora ci vede. La reazione normale sarebbe quella di gioire, di rallegrarsi e fare festa, ma c'è qualcosa che non torna. Le persone sottomesse alla religione non hanno la capacità di ragionare con la propria testa, ma devono sempre vedere quello che decide da un'autorità ritenuta superiore, che è quelle che stabiliscono quello che è bene e quello che è male. Quindi le persone presenti nella scena sono incapaci di valutare l'evento. Eppure elementare, non ci vedeva, adesso ci vede, è una cosa buona. No, la sottomissione alla religione atrofizza la capacità di pensare e di giudizio delle persone. La denuncia dell'Evangelista è tremenda. Allora lo conducono chi? Dai farisei, i leader spirituali, i massimi osservanti della legge, per sentire cosa? Il loro parere. E così conformarsi alla loro opinione. Sentiamo i farisei cosa dicono, e quello che dirà i farisei sarà anche la loro opinione. Perché lo conducono i farisei? Ecco, finalmente l'Evangelista ci spiega il motivo. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Beh, è sabato, allora cosa c'è di strano, no? Il sabato, l'abbiamo detto, è il comandamento più importante, il comandamento che Dio stesso osserva, e per la trasgressione del sabato era prevista la pena di morte. Si può ammazzare un uomo perché ha trasgredito il sabato? Non si può. C'è nel libro dei Numeri, nel capitolo 15, è andato a vedere, un episodio agghiacciante. Dice che gli israeliti, uscendo, trovarono un uomo che raccoglieva la legna. Perché non è che la lavava, perché raccoglieva legna? Si raccoglie la legna per riscaldarsi, per cuocere il cibo, è un'azione lesta. Non dice che nel campo del vicino gli dava la legna, eccetera, raccoglieva la legna. Lo catturano, lo portano da Mosè e dice: abbiamo trovato questo uomo che raccoglieva la legna. Perché questo? Perché era santo, e santo non si può fare nessun lavoro. Mosè, ancora di passi, non era esperto, e si consulta col Padre Eterno. Mosè chiese al Signore, e la risposta del Signore l'ammazzano. E l'ammazzano. Si può ammazzare una persona perché ha raccolto la legna? No, c'è una sproporzione. Ma invece la religione, per questo, attenta alla religione, perché approfitta il modo di pensare, di ragionare, del desiderio della gente. Per la persona religiose è lecito. Perché? Perché ha trascritto la legge divina. E Dio, che sa Mosè, ha ammazzato, e tutto il popolo l'ammazzerà. Quindi è ritenuto il comandamento importante, la sua trasgressione, che valeva la trasgressione di tutta la legge, ed era prevista la pena di morte. Ecco perché l'hanno portato dai farisei. C'è un uomo che adesso ci vede, mentre prima era cercolato, però è avvenuto di sabato. Di sabato non si può fare nessun lavoro, c'è qualcosa che non guarda. A loro volta i farisei dunque gli chiedono come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. La guarigione del cieco mette in allarme i farisei. Loro sono abituati a portarsi i fatti con il codice in mano, con la legge. Per questo, vedete, portano l'uomo dei farisei. La reazione di persone normali, persone spirituali, religiose, non so, persone normali, dice: che bello, rallegriamo, ci ringraziamo il Signore, facciamo una preghiera di benedizione. No, non si rallegrano, ma si allarmano sulle modalità di questa religione, e gli chiedono informazioni unicamente su come sia stato curato. Sono interessati unicamente a sapere se la guarigione è avvenuta mediante la trasgressione di qualche regola o di qualche precetto. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo, stanno parlando di Gesù, non è da Dio perché non osserva il sabato. Questa è la bellezza della religione. La religione è molto chiara, è molto logica, c'è una legge, chi lo osserva viene da Dio, chi la trasgredisce è chiaro che non viene da Dio. Il bene dell'uomo non è contemplato nel loro orizzonte. Quindi dalla risposta dell'uomo, i farisei, ricordiamo un attimo, andiamo a vedere, rinfreschiamoci un po' chi sono i farisei. Il termine fariseo significa separato. Guardi, separato, perché attraverso l'osservanza di tutti i dettami della legge, ricordate i 365 precetti che osservo, le 1521 azioni proibite e da fare il giorno del sabato, la maniaca osservanza del muro e dell'impuro, i farisei si separano dal resto della gente per entrare in comunione con Dio. Ecco, ebbene, le persone ritenute le più vicine a Dio per la loro osservanza della vita religiosa, quando Dio si manifesta dalla loro esistenza, non solo non lo riconoscono, ma cosa dicono? Quest'uomo non è da Dio. Ed è vero, non è dal loro Dio, perché nel frattempo Dio si è fatto uomo e si è avvicinato alla gente. Loro, salendo, si sono separati dagli uomini per avvicinarsi a Dio. Dio era sceso per avvicinarsi agli uomini. C'è assoluta incompatibilità. Attenzione, le pratiche religiose che separano dal resto della gente rendono le persone atee, incapaci di riconoscere la presenza di Dio nella loro esistenza. Questi farisei non erano delinquenti, erano persone pie, persone devote, persone estremamente religiose, ma la religione era tappo sugli occhi che impediva loro di scorgere l'azione di Dio. E quando Dio si manifesta, non solo non lo riconoscono, ma il loro giudizio: quest'uomo non è da Dio. Perché il loro Dio non si interessa del bene degli uomini, ma soltanto del rispetto della sua legge. È quel Dio che abbiamo visto che nel libro dei Numeri, per un uomo che era qua di re, il giorno di sabato, decide e richiede la morte. Quindi il loro unico criterio di giudizio è l'osservanza della legge e non il bene dell'uomo. Chi osserva la legge sta con Dio. Chi la trasgredisce non può venire da Dio. Quindi per i farisei, come per le persone religiose, è la legge la norma indiscutibile che regola la relazione con Dio e quindi traccia la linea divisoria, discriminatoria tra quanti gli sono graditi e quelli che non lo sono. Quindi la legge, sta dicendo l'Evangelista, è la barriera che nasconde l'amore del Creatore per le sue creature, l'amore del Padre per i figli. Per questo i farisei sanno tutto quello che Dio può fare o no. E siccome è chiaro, logico, Dio non può andare contro la sua stessa legge. Il Dio che loro credono osserva il sabato, può trasgredirlo? No. Quindi quest'uomo che trasgredisce il sabato non viene da Dio. È il ragionamento di una logica che non fa una grinza. Dio ha stabilito delle leggi che lui stesso osserva. Le può trasgredire Dio? No. Quindi se un uomo trasgredisce queste leggi, semplicemente non viene da Dio. Allora qui l'Evangelista ci pone di fronte a una scelta da fare, la questione del bene e del male che già abbiamo visto. Mentre per Gesù essere o non da Dio dipende dall'amore e dal bene per l'uomo, per i farisei essere o non da Dio è la relazione della legge. Quindi vediamo un po', allora, essere da Dio, perché dicono che questo uomo non è da Dio, essere da Dio. Da che cosa dipende? Per i farisei è in relazione alla legge. Ricordate il libro sacro. Per Gesù è in relazione all'uomo, al bene dell'uomo. Ecco perché quella di Gesù non può essere chiamata una religione di Dio. Per i farisei, essere o no da Dio dipende da questo. Osservi questo, il libro sacro, sei da Dio. Se lo trasgredisci non sei da Dio. Gesù dice metti via il libro, perché il libro non può conoscere la realtà umana, non può conoscere i singoli casi, le situazioni personali. Metti al posto del libro il bene dell'uomo. C'è un conflitto insanabile tra l'osservanza della legge e il bene del Dio. E il Evangelista ci mette sull'allerta che vede questi, in nome della legge, quando Gesù, che Dio si manifesta, dichiarano che Gesù non viene da Dio. Quindi è chiaro, allora, mentre per Gesù essere o no da Dio dipende dal bene dell'uomo, dall'amore verso l'uomo, per i farisei essere uno da Dio è relazione alla legge. Ma altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era un dissenso tra di loro. Gesù è pericoloso perché l'asse compatto dei farisei riesce a inclinarlo. Alcuni non hanno dubbi, questo uomo non viene da Dio. Ma altri si chiedono: ma se questo figlio è un peccatore, come può compiere tali segni? E c'era dissenso tra di loro. Il termine dissenso in greco è scisma, c'è divisione. Quindi Gesù è pericoloso, perché se riesce addirittura a mettere in crisi il fronte compatto dei farisei, i perfetti osservanti, l'allarme è grave. E quindi c'è questo problema. Allora, in base alla legge, Gesù è un peccatore. Ma alcuni si chiedono: però, se è un peccatore, come fa a compiere questi segni? Ti ripeto, mai nella storia di Israele, nell'Antico Testamento, si era trovato il caso di un cieco che avesse recuperato la vista. Allora tornò di nuovo, allora disse di nuovo, e gli esclamò: ma il cieco, perché dicono di nuovo al cieco? Non è più cieco. Il Evangelista avrebbe dovuto scrivere: dissero di nuovo all'uomo o all'ex cieco. Perché l'Evangelista dice allora dissero di nuovo al cieco? Perché loro non vedono la nuova realtà. I ciechi in realtà, e questo sarà la finale sorprendente di questo brano, sono i farisei, che sono accecati dalla loro religione, dalla loro spiritualità. Evidente, cioè, loro non vedono che l'uomo ha riacquistato la vista, perché sono loro ad averlo perso. Quindi Gesù disse di nuovo, anziché, no scusate, Gesù, i farisei, dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui che ti ha aperto gli occhi? Notate come viene caratterizzato il brano, questa espressione, aprire gli occhi, quello che ti preoccupa. Ed ecco la risposta dell'uomo che era stato cieco. L'uomo non ha alcun dubbio, mentre tra i farisei c'è lo scisma tra quelli che pensano che non viene da Dio, altri che dicono: ma come può un peccatore compiere tali segni? L'uomo che era stato cieco non ha alcun dubbio, dice: è un profeta, quindi una persona che proviene da Dio. Sale l'allarme, si va, devo dire, in un grado superiore d'appello. Per adesso avevo portato l'uomo dai farisei, i farisei erano laici, le guide spirituali del popolo, ma vediamo che non solo non si trova la soluzione, ma si intercuglia e c'è divisione tra di loro. Allora si va alla Corte Suprema, si va alle massime autorità. Ma i giudei, con questo termine giudei nel Vangelo di Giovanni, non si indica il popolo ebraico, ma i capi religiosi. Quindi, visto che i farisei non riescono a risolvere questo problema di questa persona che era cieca, adesso ha recuperato la vista, però è un giorno di sabato, allora non viene da Dio, ma come può uno che non viene da Dio compiere? Allora si rivolgono alle massime autorità religiose. Notate come la religione impedisce alle persone di qualunque livello di ragionare con la propria testa. Ma i giudei non credevano di lui che era stato cieco e aveva recuperato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. I capi, le massime autorità, semplicemente negano l'evidenza. Vedete, l'uomo che era cieco ha recuperato la vista, quelli che credono avere la vista sono ciechi. Perché non credettero di lui che era stato cieco? Perché non possono ammettere le massime autorità religiose che mediante la trasgressione del comandamento del sabato, che era uno strumento per controllare il popolo e che pure Dio conservava, qualcuno possa aver fatto del bene. Non lo possono ammettere, è intollerabile, perché gli crolla tutto l'edificio teologico. Quindi le autorità religiose, pur di difendere e per difendere la loro dottrina, devono negare l'evidenza. Difendere la loro dottrina e la loro teologia in realtà significa difendere se stessi, il loro prestigio, e le autorità religiose, l'unico Dio in cui credono è l'interesse e la convenienza. Per la loro convenienza sono disposti a tutto. Ricordiamo sempre che Gesù non è stato ucciso perché questa fosse la volontà di Dio, ma la convenienza della casta sacerdotale al potere. Il sommo sacerdote Caifa dirà agli altri sacerdoti: sono i sacerdoti, ma non capite che ci contiene la casta religiosa sacerdotale al potere. Tutto quello che fa lo fa sempre per la sua convenienza, mai per la verità o per il bene dell'uomo. Quindi, di fronte a un intervento divino, Dio che in Gesù ha restituito la vista all'uomo che non ce l'aveva, il cieco maledetto perché non poteva leggere la scrittura, vede, dice che Gesù è un profeta. Gli assidui lettori del testo sacro, coloro che dovevano manifestare al popolo la volontà di Dio, in realtà diventano ciechi. Ma perché non vogliono vedere il fatto? Perché contrasta con le loro convinzioni teologiche e demolisce tutto il loro castello teologico che si sono creati. E quindi chiamano i genitori e li interrogano. Attenzione, immaginate la scena, qui abbiamo le massime autorità religiose, quelle che per dimostrare il loro potere si vestono in una maniera particolare, con i capi. Quindi immaginate la situazione, e chiamano i genitori, uno che era praticante, quindi una famiglia poco attente, e guardate con che intimidazione. E l'interrogare dicendo: questo è vostro figlio? Quindi la prima domanda che si pongono, mettono in dubbio che quell'uomo sia il loro figlio. Questo è il vostro figlio che voi di essere dato cieco, gli stanno accusando di essere degli imbroglioni. Siete sicuri che è vostro figlio? Che voi dite di essere nato cieco, quindi la guarigione del figlio viene considerata dall'autorità un crimine del quale i genitori devono rispondere. Non potendo ammettere alcuna contraddizione, l'ho già detto, nella loro dottrina, cercano di negare la verità del fatto, insinuando il dubbio della frode, dell'improprio. E poiché non si può sbagliare la dogmatica, i dogmi vengono contestati i fatti. Per cui nel conflitto tra la verità del fatto e il pregiudizio teologico, la dottrina, è questa che deve assolutamente vincere, perché Dio non può agire contro il precetto che lui stesso ha stabilito in beneficio di un uomo. Il bene dell'uomo è quindi un male, un'offesa a Dio. E allora sono due gli interrogativi che i capi religiosi fanno ai genitori. È vero che questo è vostro figlio? Ed è vero che è nato cieco? Quindi l'autorità sta insinuando il morendo, genitori, insinuando il dubbio, l'improprio, non è il loro figlio e non è vero comunque che fosse stato cieco. E chiedono, come mai ora ci vede? Cioè hanno imbrogliato forse per denaro, fingendo che il loro figlio fosse cieco? I suoi genitori dunque risposero e dissero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda? Non lo sappiamo. Né sappiamo chi, quarta volta, gli ha aperto gli occhi. E poi scaricano la responsabilità, e ma vedremo perché. Chiedetelo a lui, all'età parlerà da lui stesso. Intimiditi e impauriti, ripeto, immaginate questi solenni capi della religione, eccetera, a una famiglia di poveracci che li intimidiscono, siete voi, quindi sono intimoriti. E impauriti i genitori si difendono come se vedere fosse un reato, fosse una colpa, e scaricano ogni responsabilità sul figlio. All'età, l'espressione all'età significa che è maggiorenne dei 13 anni. Quindi questo individuo, il protagonista di questa narrazione, dobbiamo immaginarlo non come una persona già avanti con gli anni, ma uno di poco superiore ai 13 anni, altrimenti non avrebbero risposto così. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Ripeto, i giudei sono autorità religiose. Infatti, i giudei si erano già accordati che se uno lo avesse riconosciuto come Messia, venisse espulso dalla sinagoga. C'era tra i capi religiosi. Hanno capito che Gesù è inviato da Dio, non sono persone stupide. Lo hanno capito. Ma questo inviato da Dio non viene secondo le loro aspettative, ma li distrugge. Allora, pur di non perdere il potere, il prestigio sul popolo, decidono di sbarazzarsi. Quando ci sarà il processo di Gesù di fronte a Pilato, loro arriveranno al crimine più grande che si può fare nella vita religiosa, il reato di apostasia, termine tecnico che indica il rinnegamento pubblico di Dio. Noi non abbiamo altro re, altro signore che non sia il Cesare. Rifiutano Dio, il signore del popolo, che libera, preferiscono essere dominati dai romani, conservare il loro potere, piuttosto che essere liberati da Gesù e perdere il potere che hanno sulle persone. Quindi i giudei si erano accordati che se uno l'avesse riconosciuto come Messia, venisse espulso dalla sinagoga. Essere espulsi dalla sinagoga non ha il significato di essere cacciati da un luogo di culto, il che non sarebbe mai fatto tanto, ma era la morte civile. Con gli espulsi dalla sinagoga non si poteva né comprare né vendere nulla, e soprattutto bisognava tenere una distanza di 4 punti, cioè 2 metri. Era la morte civile. Quando venivi espulso dalla sinagoga eri completamente isolato dagli altri. Per questo, giustifica il evangelista, i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Bene, facciamo l'intervallo e dopo la seconda parte vediamo tutto il resto del crescendo del processo che vanno contro questa povera persona. Bene, ci vediamo alle 10:50 della seconda parte.